Vai!
Caffè 2.0, internet dalla parte di chi lavora, con Valentino Spataro.
Buongiorno, buongiorno a tutti. Una bella diretta, bella, vedremo, una diretta su Spreaker, quindi se volete intervenire in chat, ho messo la pagina nella chat e la seguo. Una diretta che ha per oggetto una questione che sta emergendo in modo drammatico in questi mesi. È un qualcosa che io non conoscevo, non avevo visto e non avevo pensato, ma nel momento in cui ho cominciato a unire tanti puntini, tante discussioni di tanti altri in giro per il web, mi sono reso conto che esiste un problema veramente grosso di sviluppo di continenti, di sviluppo software e continenti. Che cosa significa, per farla breve? Significa che in questo momento qualsiasi ricerca venga fatta su Google o su agli altri motori di ricerca, c'è una prevalenza verso il software di provenienza americana, Stati Uniti, rispetto a qualsiasi altro software. Ed è un qualcosa che non è evidente, è abbastanza occulto, è abbastanza scontato che quando troviamo un software lo troviamo buono, lo troviamo comodo, lo troviamo sviluppato negli Stati Uniti e lo scarichiamo, lo installiamo e vediamo che va bene. Però non è così, non è così. Cioè, perché dobbiamo avere l'idea che i software migliori sono quelli restituiti e trovati da Google, che non esiste un modo diverso e migliore per segnalare delle cose. Io penso, per esempio, a tutti quei programmi che tempo e anni fa ho trovato e uso ancora e ritengo utilissimi, che quando li vado a cercare oggi non li trovo più. E sto parlando di Uranium Backup, un software italiano di backup che, cioè, dovrebbero invidiarcelo tutti, dovrebbe essere segnalato ovunque. Semplice, completo, flessibile, duttile, supporta tutto quello che può servire nelle attività di backup e restore, ma proprio tutto. Cioè, è incredibile e non lo conosce nessuno, se non tutti gli e voi ascoltatori Caffè 2.0, naturalmente. Uranium Backup. Poi, Search Everything. Search Everything che cos'è? È un sistema che porta Google all'interno di un nostro computer. Non è che porta Google, porta un motore di ricerca. Sostanzialmente indicizza tutti i file del nostro computer per nome, in pochi, anche in un minuto, hard disk straordinariamente enormi, ricchissimi di milioni e milioni di file. Lo fa, li indicizza in un minuto e poi la ricerca viene fatta in diretta, istantaneamente. Mentre scrivo le parole, vedo subito i risultati di ricerca. Ed è potentissimo. Tra l'altro ha dei vantaggi mostruosi, che sono proprio quelli del vedere anche in diretta il computer che cosa sta facendo, su quali file sta lavorando. Se io faccio una ricerca mettendo il punto al posto del nome del file, ecco, vedo tutti i file che il computer in quel momento sta scrivendo, perché se gli dico di mostrarmeli in ordine di data, dal più recente, lui mi fa vedere in tempo reale tutti i file che il computer sta scrivendo e quindi posso vedere se ci sono delle attività malevole che non hanno senso. E questo programma, che è gratuito, ha persino una montagna di API e può essere persino interfacciato con altri software. Poi non lo so, penso a Radio Shure è il miglior programma per ascoltare la radio. Un altro MP3 recorder eccezionale per registrare in un certo modo l'audio su Skype, per esempio, o da altre fonti. Cioè, ci sono veramente tanti programmi che vedremo subito Microsoft e LibreOffice, anche se nel mondo ci sono tantissime altre soluzioni, spesso emergono nel settore nel mondo di Linux e da Linux poi vengono portate, vengono conosciute nel mondo Windows, perché spesso addirittura tutti questi software sono cross platform. Perché dico che non è occasionale? Non è occasionale il fatto che molti software europei non vengano cercati, non vengano trovati, scusate, cercati perché non si sa che esistono, ma poi non vengono nemmeno trovati quando uno li cerca, perché tutti sanno di Dropbox, di Google Drive, e pochissimi sanno di Nextcloud, che è un servizio, è un open source tutto europeo per la gestione di una cloud o in rete o personale, che è straordinario, funziona benissimo. Bene, lo dico perché stanno emergendo sempre più delle sorprese proprio nel settore. Gente che a un certo punto scopre il prodotto eccezionale sviluppato da un europeo, un francese, un tedesco, un italiano, un inglese, e vede che dietro c'è una grande competenza, grandi capacità. Cioè, è come se questo Covid avesse risvegliato una domanda: ma è possibile che queste cose non le faccia nessuno, nemmeno in Italia, nemmeno in Europa? E in effetti si cominciano a scoprire. Ma nel momento in cui si vengono a scoprire, ci si rende conto che ci sono due problemi veramente grossi che possono essere affrontati in mezzo a una montagna di opportunità che chiaramente il web offre. E questi problemi sono chiamati, primo, ecosistema; due, potere del controllo. Allora, l'ecosistema cosa significa? Ne sta parlando anche in questi giorni Marco Montemagno. Se ho una startup in Italia e faccio delle cose bellissime, posso alla fine trovarmi anche avere come clienti Apple, Google, Netflix e tutti questi altri, e a questo punto riuscire a assumere anche tanti sviluppatori in Italia e farli lavorare in Italia. E si dice: ma perché noi in Italia non dobbiamo mai credere ai nostri programmatori? Questo è un problema vero, ci si sta svegliando adesso col Covid a guardarsi intorno e dire: ma è possibile che non ci sia gente capace anche qui da noi? E si trovano. E queste persone, difatti, poi messe in contesti internazionali come quelli europei o anche nordamericano, si scopre che sono assolutamente alla pari con tantissimi altri programmatori d'oltreoceano, d'oltralpe. È un qualcosa che è emerso, per esempio, parlando del mondo di Stanford, seguendo il podcast di Marco Montemagno, dove si descrive Stanford, una università dove tu vai al caffè a prenderti un caffè, il cameriere, due mesi dopo, con l'idea di cui ti parlava al bar, è diventato miliardario, milionario almeno. Perché? Perché l'ecosistema di Stanford fa sì che le aziende che vogliono investire in una idea non hanno alcuna remora a tirare fuori 1, 2, 5 milioni di euro per vedere se, per validare l'idea. Ma perché vanno a investire cifre così importanti? Perché così l'interessato è motivato, ha una carica infinita e voler sfondare, ha tutti i soldi necessari per farlo e non ha attenuanti per non riuscire a realizzare la propria idea. Realizzare l'idea non significa solamente avere 5 milioni da spendere, ma significa avere anche un intero sistema economico di rete di aziende, università, aziende e produzione e distribuzione che contribuiscono a creare il mito e a diffondere l'utilizzo di un certo software. Quindi c'è tutto il necessario perché un prodotto emerga, venga realizzato, venga pensato, realizzato, conosciuto, emerga e diffuso, diventare di massa, diventare qualcosa di eccezionale. È qualcosa estremamente diffuso a tutti i livelli. Ecco, quando si parla di è diverso all'estero, non siamo noi sviluppatori, non siamo noi piccoli imprenditori diversi, è tutto il mondo che c'è attorno. Cioè, se da noi per fare una cosa improvvisamente arriva il consulente privacy che dice non si può fare, devi cambiare tutto, ecco che queste cose esistono pure all'estero, ma vengono messe all'interno di macchine che partono per risolvere i problemi, non per crearne sempre di nuovi. Mentre noi abbiamo tutta la rete, tutta la filiera, con ognuno che ci vuole guadagnare qualcosina di più, una rendita personale, di posizione personale, di influenza, un po' di più degli altri. E questo rende una rete profondamente stabile. Non che all'estero non succedano queste cose, succedono anche all'estero, però proprio là dove ne succedono le cose migliori, ci sono veramente reti di collaborazioni tra persone ormai virtuose in grado di portare avanti qualcosa molto più di noi. Ecco, è l'ecosistema che fa una grossa differenza, quindi questa maggiore attenzione al nostro territorio farà sì che aumenteranno sempre più le collaborazioni con persone che hanno voglia di metterci soldi, lavoro, impegno e ottenere dei risultati e quindi anche distribuire, far conoscere la cosa. Anche senza un immediato tornaconto in più rispetto a quello che chiaramente ci si accorda per avere ognuno per il proprio lavoro. Però ci si rende conto che è inutile andare a cercare di avere tutta la torta. Invece un secondo aspetto che oltre a quello dei motori di ricerca che segnalano sempre più sorgenti software americano piuttosto che europeo o locale o nazionale, un altro aspetto che mi preoccupa molto è quello dello sviluppo software nel mondo open source, perché non è la prima occasione che sento che progetti open source di grandezza mondiale, veramente importanti, veramente famosi, veramente conosciuti, siano alla fin fine gestiti in maniera estremamente gerarchica, non democratica. Cioè chi è in fondo alla catena e dice sì, è anche quello che dice dopo, non adesso, non mi interessa, no, lasciate perdere. E invece il mondo open source viene visto, per chi contribuisce spontaneamente, come quel posto dove se hai un'idea puoi metterla dentro perché gli altri, vedendo che è buona, la diffondano, la valorizzino, propongano delle modifiche, la facciano crescere, quindi tu cresci con lei. E questo l'ho visto in tantissimi settori, l'ultimo è quello di Common Voice di Mozilla, ma anche in altri progetti dove ho visto che programmatori italiani hanno realizzato o proposto delle modifiche, delle migliorie, ho realizzato dei prodotti finali, non ufficiali, però assolutamente compatibili, risolvendo un problema che la casa madre, che di solito sono fondazioni, doveva risolvere, aveva in progetto di risolvere. Ecco, questi progetti vengono semplicemente bannati, cassati, cancellati, messi nel dimenticatoio, messi in stand by dicendo sì sì, bello, ma non adesso. E sinceramente a queste cose non siamo molto abituati, perché non riusciamo a avere ancora quella malizia di capire che un progetto buono può essere anche bloccato per poi essere ripreso in modo tale che ci sia un maggiore controllo. Voi pensate, una fondazione americana gestisce una montagna di software in quel settore che evita completamente di dare una soluzione a un problema che è sicuramente sentito. E però dice, in questo momento non abbiamo risorse. Arriva dall'Europa uno più programmatori, creano un team e sviluppano tutto in open source, tutto compatibile, tutto perfettamente compatibile, e improvvisamente dalla casa madre, dalla fondazione americana, arriva il messaggio: tu hai iniziato queste cose, tua iniziativa, creano dei problemi di sicurezza, di compatibilità con le nostre procedure, con le nostre policy, quindi tutto quello che è stato fatto tramite il tuo aiuto verrà tutto bloccato, tutto cancellato, tutto rimosso, e il tuo aiuto addirittura proprio verrà messo in condizioni di non funzionare più. Di fronte alle rimostranze degli utenti europei che hanno visto che questo software funziona benissimo, è intervenuto qualcun altro, sempre dalla fondazione americana. Ricordiamo che bene o male la struttura di tutti questi di questi progetti open source è abbastanza comune: c'è una fondazione tenuta saldamente in mano dai fondatori, degli ideatori, che approvano o non approvano eventi, discorsi, convegni, specifiche, contributi e via di seguito, e tengono molto sotto controllo tutti quelli che partecipano, in modo che la crescita del singolo sia un qualcosa anche in che vada di pari passo insieme alla fondazione, non in modo separato, in modo tale che possa un domani influire sulla fondazione. A me viene in mente Evernote, quelli che hanno i fondatori Evernote, che dicevano forse oggi noi non lo faremo più come open source. In realtà loro vivono ancora, come me, di questa visione dell'open source, un mondo dove chiunque può farsi un nome. In realtà la gestione che vedo fare di grandi progetti, Mozilla, WordPress, ma tanti altri di open source, sono tutti molto legati e alla fine qualcuno ha la chiave in mano in grado di bloccare gli altri e la utilizza per disincentivare il proprio team altrui rispetto al proprio. Cosa che per amor del cielo vediamo anche tranquillamente in tutte le aziende del mondo, ma proprio di aziende andiamo a parlare, non di fondazioni che dovrebbero promuovere lo sviluppo dell'open source. Ora, chiaramente, dire che siccome succede in alcuni casi e non necessariamente sempre, anche all'interno dei mondi dell'open source più famoso, Linux, che, dove chiaramente anche lui, Linux, lo dice chiaramente, io non sono democratico, decido io cosa tenere e cosa non tenere, ci vuole un'autorevolezza, naturalmente, e un mantenere i contributi migliori senza perdersi per forza gli entusiasmi di chi sta facendo qualcosa di utile. Quindi ci sono tanti progetti, all'interno ci può esserci anche una leggerezza di valutazione all'interno di chi rappresenta il gruppo centrale o comunque porta le novità, le istanze al gruppo del fondatore della fondazione, ma non è solo un problema di controllo e di sviluppo, è un problema anche di mentalità che si vede emergere, cioè in certi casi i coordinatori, non quelli apicali, ma in quelli intermedi, credono di avere più autorevolezza o meno rischi nel momento in cui raccomandano programmatori del loro territorio, della stessa provenienza culturale. E questa è una cosa che deve far molto riflettere, perché questi limiti di partecipare con gli altri, di cooperare con gli altri, che sono un po' presenti a tutti i livelli, sia ambito molto provinciale che comunale, territoriale, sempre più ampio, sempre più piccolo, in contesti aziendali, ma anche in contesti non aziendali, queste problematiche in relazione di rapporti con gli altri acquistano una maggiore evidenza nel momento in cui si usa internet, perché vengono scritti, restano, spesso i forum trattengono quello che è stato scritto in quel contesto, spiegando perché quel progetto non è stato accettato, spesso con delle spiegazioni che non sono assolutamente accettabili, non hanno niente di razionale, sono solo espressioni del ho detto di no e quindi devi capire che io sono qui e per dire di no e non si va avanti, salvo non vedere poi altri dello stesso gruppo che dicono no, un attimino, tu perché stai dicendo di no? Allora lasciamo una porta aperta, ma insomma si fa una montagna di politiche di compromessi, di riserve mentali che fanno incazzare moltissimi. Alcuni addirittura mi raccontano che hanno mandato delle segnalazioni tramite GitHub di espansione di feature, di cose che sono evidentissime, cioè io ho interesse a partecipare a questo progetto open source se mi dai la possibilità di intervenire liberamente all'interno del progetto open source per creare anch'io sviluppare il mio interesse all'interno. Ecco che quello che tutti lamentano, ho dedicato tantissimo per questa innovazione, poi dall'oggi al domani mi arriva qualcuno dall'alto che non si sa che carica ricopre, ma che si vede che sente di poter dire, parlare per nome del gruppo della fondazione iniziale e dire no, adesso no, questa tecnologia la buttiamo via tutta. E gente dice, ma guarda, io per anni ci ho lavorato sopra, ma almeno fammelo sapere per tempo, perché per esempio ho rifiutato certi altri lavori, questi invece li ho portati avanti. Quindi ci sono veramente delle problematiche grosse, importanti, che stanno emergendo. Ho fatto alcuni nomi, più o meno controllo c'è. Adesso su questi sto cercando di avere sempre maggiori spiegazioni. Ho citato WordPress solamente per indicare, per esempio, che l'organizzazione di un evento nel quale si parla di WordPress, è rigidamente controllata da WordPress Internazionale, dall'azienda che sta dietro a WordPress, per cui sì, uno può citare WordPress all'interno di un evento dedicato ai CMS, ma se dice facciamo un evento dedicato a WordPress come si programma WordPress, ecco lì può arrivare veramente un controllo dall'alto bloccando l'utilizzo del termine WordPress. Quindi non è un mondo così aperto o così ingenuo, vorrei dire, come ci si potrebbe aspettare. È un mondo dove c'è veramente un notevole controllo. Che questo possa significare un'opportunità per tutti quelli che non sono negli Stati Uniti, secondo me è un dato di fatto. Perché è vero che certi progetti in open source addirittura sembra che vengano condotti in maniera tale da far fuori tutti quelli che erano i collaboratori più vecchi, quelli che non si sono aggiornati, quelli che hanno mantenuto delle posizioni più aperte per poi obbligarli ad andare sulle piattaforme più recenti, le versioni più recenti e più vincolanti. Però è anche vero che comunque Internet funziona di soluzioni open source e queste, proprio perché sono open, permettono a chiunque di collegarsi. Allora il meccanismo previsto contrattualmente in questo mondo è proprio quello del fork. Mi prendo le idee, mi prendo le soluzioni originali, mi prendo le soluzioni che sono state già realizzate e le riplasmo in un qualcosa di nuovo da proporre sul mio territorio. Poi, se avrò la dimostrazione al territorio che la mia cosa interessa, bene, se no avevo torto e avevo ragione gli altri a mantenere le loro scelte più rigide. Però, ecco, a questo punto c'è l'elemento difficile sul quale bisogna lavorare e avere una consapevolezza nuova che non c'è mai stata fino ad oggi. Cioè, io posso prendere un software open source, posso prendere soluzioni e forcarle e fare altre cose, ma nel momento in cui mi rivolgo poi al territorio mi accorgerò che in qualche modo la famosa bolla organizzata da Google e da Facebook valorizzerà sempre di più i prodotti americani. Quindi bisogna trovare delle motivazioni forti di coinvolgimento. Alcuni parlano proprio di reward, cioè io ti do un prodotto, cos'altro vuoi? Te lo do gratis, poi ti chiedo di essere pagato per l'assistenza. Cos'altro ti devo dare? Ecco, non è solo l'idea del partecipare al successo di un prodotto in senso ampio, in senso generico, che è quella cosa che serve alle persone per partecipare, essere soddisfatte di aver contribuito un pochettino a far crescere quella cosa. No, no, ci vuole proprio un coinvolgimento maggiore dicendo: guarda, hai fatto questa cosa, ti posso dare questo in cambio. Potrebbe essere una licenza gratuita per un mese, non lo so. È tutto da inventare. Sicuramente c'è un'apertura in un mondo che sta tendendo a chiudersi. Questo è molto da considerare. Quindi non usate solo Google, non usate solo DuckDuckGo. Se poteste, vi direi di usare il motore di ricerca che vi costruite personalmente, come sto facendo io, ma ancora non è possibile. Quindi buttata lì a fine puntata, eh? Però l'idea è questa: raccogliete tutte le cose che vi servono di più, anche se non sono di tendenza. Quindi qual è il percorso più semplice per trovare soluzioni che non siano già consigliate dalla bolla di Google o di Facebook? La soluzione è quella di andare sui marketplace specifici. I marketplace li dobbiamo considerare, vedere anche come delle semplici directory, quindi non solo dei posti dove si vende qualcosa, è una directory dove si vende qualcosa, ma a volte anche semplicemente un posto dove vengono elencate le cose sulla base di preferenze personali. Mi piace per le condizioni legali, mi piace perché costa poco, mi piace per questo, mi piace per quest'altro, e seguire quindi tutti i criteri originali, personali, ben diversi da quelli di massa, quelli della bolla di Google e Facebook, che permettono di fare delle analisi molto più approfondite delle risorse online disponibili. Ecco, se io vedo una prospettiva nel futuro, è sicuramente quella di sfruttare le nicchie in modo sempre più intelligente, con sempre maggiore reward per gli utenti, gratificazioni per gli utenti che le utilizzano, ma con criteri che aiutano le iniziative territoriali o di nicchia ad emergere quando uno effettivamente le cerca. Alternative2.net per il software, per intenderci. Però per tante altre iniziative stanno sorgendo dei marketplace, un po' perché è sempre più utile avere un sito che ci permette di comparare e elencare tante risorse, un po' perché effettivamente questa informazione si sente che manca, non è fornita. Si punta tutti a far usare i motori di ricerca, e i motori di ricerca, con lo spazio limitato dei 10 più cercati e più consultati, cioè i primi risultati in prima pagina, ecco che rendono un po' troppo tutto, un po' troppo omogeneo tutto il mondo del web. Spero di avervi dato delle riflessioni particolarmente nuove, particolarmente originali, particolarmente noiose, e, però che possono aiutarci a riflettere per capire dove sta andando questo mondo. Molto meno villaggio globale, anche se ormai le autostrade ci sono e quindi ancora saranno ampiamente percorse. Però probabilmente ci sarà anche spesso, per varie esigenze o normative o economiche o culturali, il piacere di andare a conoscere il territorio che è più vicino, quindi andare per lasciare l'autostrada e andare per i percorsi di campagna o di montagna, per andare a conoscere degli scorci bellissimi, magari censiti opportunamente da specifici motori di ricerca. Sto pensando a quelli dei sentieri di montagna, gli elenchi di tutte le piste ciclabili che ci sono al mondo, che sono tutte cose che poi i motori di ricerca cercano di assorbire, allontanando gli utenti da dove si trovavano. Tutti quelli che erano su TripAdvisor pian pianino ormai sono finiti su Google Maps, non appena Google Maps ha cominciato a cercare di attrarre con un linguaggio, con un contenuto, con un metodo, tutti quelli che erano su TripAdvisor. E quindi oggi come oggi io vedo che nella ristorazione, almeno in certe aree, in certi ambienti, Google Maps ha fatto fuori TripAdvisor totalmente. In altri contesti no. Va bene, allora vi ho stufato abbondantemente? Se vi ho stufato abbondantemente potete scrivermelo e dirmelo con grande piacere. I miei recapiti sono tutti su caffè20.it. Io spero, ancora una volta ve lo ripeto, aver detto cose interessanti, delle cose che in effetti si vedono vivendo il web e non interrogando gli altri, intervistando gli altri, dicendo ma tu cosa ne pensi? Perché alla fine c'è un fortissimo conformismo da parte di tutti, un politically correct che evita di andare poi a approfondire e a trovare quel qualcosa in più che può fare veramente, veramente una gran bella differenza. Va bene, signori, Caffè 2.0, ho visto i vostri messaggi in chat, me li sto leggendo con molto gusto, sono straordinariamente convinto che ci sentiremo presto e, insomma, a tutti, alla prossima.